tramite la sua ricerca e tramite il suo impegno, Michelangelo Pistoletto ha proprio creato un nuovo segno nel nostro panorama simbolico e anche cronologico, perché il 21 dicembre è diventata la giornata mondiale del cambiamento e è diventata una vera e propria ricorrenza a Città dell'Arte, il Rebirth Day, che si è diffusa a livello nazionale e internazionale, perché si tratta proprio di una giornata che invita alla rinascita, che invita a realizzare con le risorse di cui si può disporre interventi e azioni e attività ispirati alla rinascita, a partire dal segno simbolo del terzo paradiso. E ci sarebbe moltissimo da dire e da declinare in termini simbolici rispetto a questo giorno, ma abbiamo il privilegio di avere Michelangelo Pistoletto in linea e quindi passerei immediatamente la parola a lui per cominciare appunto dal analizzare insieme, dal dire insieme ai nostri ascoltatori cosa significa Terzo Paradiso e qual è il valore simbolico di questo grande evento.
Il simbolo del Terzo Paradiso è fatto di tre cerchi e nasce dai due cerchi del segno matematico dell'infinito, al quale poi si aggiunge appunto un cerchio centrale che unisce i due cerchi opposti, come tutti gli opposti che noi conosciamo, dal bello al brutto, il bene e il male, il buono e il cattivo, tutti gli opposti in qualche maniera trovano un equilibrio, trovano una terza dimensione all'interno di quel cerchio centrale, che diventa un po' il ventre procreativo di una nuova società che sa coniugare tutte le opposizioni. Quindi il concetto di per esempio di natura e artificio sono coniugate, sono collegate al centro, perché ecco perché il terzo paradiso significa due paradisi che si collegano. Il primo era il paradiso in cui eravamo totalmente integrati nella natura, e il secondo paradiso è quello artificiale che abbiamo creato via via, cresciuto con le scoperte e con tutte le innovazioni che ci hanno portati oggi a un punto che poi si riversa anche in un degrado planetario. Quindi c'è l'idea del degrado da una parte e l'idea della rinascita dall'altra, e c'è sempre una coniugazione di elementi opposti che producono un terzo elemento, che è l'elemento creativo, è la creazione di una situazione nuova che non esisteva. Ecco, questo è il significato del simbolo.
E il termine paradiso proviene appunto dall'antico persiano e significa giardino protetto, e possiamo dire che in qualche modo l'arte riesce, attraverso anche a questa simbologia, attraverso questa manifestazione che si fa poi un progetto che viene declinato da tantissime associazioni, da tantissimi gruppi che comunque abbracciano questa idea e questo ideale, fa dell'arte un promotore di cambiamento sociale, e quindi l'arte diventa diventa proprio matrice sociale e matrice di cambiamento. L'ha visto in questi anni di passaggio dalla prima edizione fino ad oggi?
Sì, abbiamo creato molte ambasciate, sono nate molte ambasciate nel mondo, le ambasciate della rinascita attraverso il segno del terzo paradiso, e un po' ovunque, a Cuba, in Ecuador, in Finlandia, in Camerun, e fino a Milano, Palermo. Queste ambasciate sono luoghi dove si riuniscono persone che in qualche maniera sono desiderose di lavorare per una trasformazione responsabile del mondo, quindi per andare verso una condizione che si ritiene necessaria. Il mondo intero si trova in una crisi, in un momento di grande problematica, di grande passaggio, mancano degli elementi di guida, e quindi questo segnale, questo disegno del terzo paradiso diventa un po' una bandiera, una guida che poi incita ognuno poi a trovare un modo per procedere verso appunto in connessione con gli altri, con tutti gli altri ambiti della vita comune, per procedere a un vero cambiamento. Quindi il terzo paradiso è proprio quello che unisce i due paradisi precedenti, cioè l'artificio e la natura. Giustamente lei osservava che il termine paradiso non ha significati religiosi, ma è un termine che nasce ancora prima dell'utilizzo religioso, che rappresenta proprio il giardino. Dunque l'hortus conclusus, il luogo protetto in cui si sviluppa la buona vita.
Ma una cosa estremamente interessante, oltre appunto a questa simbologia, è anche il fatto di fare della creatività, della novità, del diffondere appunto l'energia di novità come forma di creazione, di modificazione sociale, di creazione di felicità. C'è un filosofo, Shitosky, che mette proprio in evidenza come la nostra società sia troppo basata sui valori materiali. Si pensi che effettivamente il denaro, il possesso crei una felicità persistente. In realtà tutto diventa comfort. Probabilmente l'arte, con la percezione di una novità continua, è veramente un motore di felicità e di risollevamento della crisi.
A me, per esempio, chiedono, dice, ma sei sicuro che l'arte può cambiare il mondo? Io rispondo, ma io sono già contento mentre sto cercando di farlo, ho già un risultato. Quindi il risultato è nel continuo fare, è un fare che unisce l'estetica all'etica, la forma al contenuto.
E infatti si può dire che l'arte può anche diffondere delle versioni più ampie del concetto di democrazia.
Democrazia significa la capacità di ognuno di sviluppare una propria autonoma responsabilità. L'arte nel XX secolo è giunta ad una libertà assoluta. L'artista fa quello che vuole, pensa quello che vuole e lo esprime, ma la libertà da sola non è più sufficiente, serve la responsabilità. I due elementi che devono ancora essere combinati appunto nel segno del terzo paradiso è appunto libertà e responsabilità. E questo non è un fatto solo dell'arte, ma è un fatto del mondo. L'arte può proprio aiutare il mondo a trovare questo accordo tra la libertà e la responsabilità.
E è molto vero quello che lei sta dicendo, anche perché la libertà unita alla responsabilità, a mio parere, ricrea anche un senso di urgenza, e si nota ultimamente che appunto questo senso di urgenza, questa necessità del fare arte, ma anche del cambiare le cose, sta un po' scemando, perché l'attenzione è stata anche molto fiaccata. Cosa pensa lei di questa caduta dell'urgenza proprio rispetto alla responsabilità civica, ma anche artistica, degli artisti?
Ma guardi, questa urgenza viene dal mondo intero, c'è proprio un urlo della società che chiama l'arte, chiama la creatività, chiama la capacità di trasformare l'esistente. L'arte è anche proprio capace di trasformare, di creare situazioni nuove, e quindi l'arte può portare proprio questa capacità di trasformazione a tutti. Tutti diventano un po' più artisti, non abbiamo più questa divisione assoluta tra l'io artista e il mondo. L'arte diventa anche noi creativi.
Proprio a questo proposito, negli ultimi 10-15 anni si sente parlare sempre più spesso di public art o di arte partecipata. Lei è stato tra i principali artisti che hanno fondato questi concetti prima ancora che venissero definiti, con le sue azioni performative e con il suo lavoro. Cosa pensa di questa idea di arte partecipata, dove viene un po' a cadere l'universalità dell'opera e si fa proprio dell'azione artistica qualcosa che entra in modo capillare?
Sì, ma vede, gli artisti sono capaci, se vogliono, di creare azioni performatiche, introducendo il concetto di creatività proprio nel mondo, facendo sì che non solo gli artisti, ma anche la gente comune in qualche maniera non si senta esclusa da questo processo di cambiamento e di creazione.
E volevo chiedere alcuni esempi che le hanno dato grande soddisfazione rispetto a questa diffusione di questa opera d'arte, che a tutti gli effetti diventa articolata ma anche globale, cioè senza diventare però globalizzata, cioè mantenendo forti le identità di coloro che comunque abbracciano il progetto, se si ricorda qualcuno in particolare in modo affettivo o anche da un punto di vista estetico.
Per esempio il Terzo Paradiso adesso è collocato nella sede dell'ONU a Ginevra e poi, non so, a Bruxelles, al Palazzo del Consiglio Europeo c'è un grande Terzo Paradiso per il semestre italiano. Insomma, voglio dire, sono elementi che sono inseriti proprio nel movimento politico-economico, e quindi anche chi si occupa di economia e di politica pian piano deve capire che ha anche una possibilità di sviluppare una dinamica di pensiero molto molto vicina all'arte e agli artisti, di sviluppare una dinamica di realtà molto vicino alla politica e all'economia.
Rispetto a questo mi è piaciuto molto il fatto che si parli di una prospettiva di società democratica. Appunto che è una società che si basa sulla dimensione del fare e del mettere in pratica, di mettere in atto delle pratiche. Riesce a rendere un po' più chiaro questo concetto di democratico che viene anche portato avanti nel vostro progetto?
Ma sa, il concetto di democrazia nasce dall'unione di due parole, il popolo e il potere, cioè il potere del popolo. Ma finché parliamo di potere, facciamo sempre calare le cose dall'alto, creiamo zone di confronto rispetto poi a quella che è la larga condizione dell'umano. Invece dobbiamo cambiare la parola potere, che significa crazia, con la parola prazia, pratica. Dunque, allora nasce questa idea di una democratica, praticare il rapporto interpersonale. Le persone da sole non riescono a far molto, ma due persone insieme possono già creare società, e quindi la società tra due persone si può moltiplicare alla complessità della società intera, ma con una capacità di partecipazione di ciascuno. Ognuno deve diventare pratico nella democrazia. Il potere non deve sommergere la pratica.
In proposito, le volevo innanzitutto io devo anche ringraziarla, perché quest'anno anche con un centro residenze di Imola in particolare abbiamo abbracciato, a partire dalla situazione di Bologna, allargandola, il progetto di Rebirth, e devo dirle che appunto è stato per noi un'occasione di rielaborare il concetto di resistenza, perché abbiamo rielaborato l'idea di Rebirth come qualcosa che potesse essere utilizzato per una causa particolare dei luoghi della sparizione della cultura. Quindi abbiamo dedicato la nostra giornata, la nostra articolazione della rinascita a Crack di Cremona, che è stato un progetto di arte contemporanea che improvvisamente è venuto a perdersi nel liceo artistico di Cremona, che collegava artisti di stampo anche nazionale con il processo educativo. Poi, per varie ragioni di programmazione della dirigenza, dopo 10 anni di attività è stato chiuso, e in occasione del Rebirth Day noi appunto in questo centro Novella Guerra abbiamo unito un centinaio di artisti per fare una sorta di stand up silenzioso, in cui però ci siamo resi conto che oggi anche da parte degli artisti che si uniscono non è sempre così facile agire. L'azione più alta che abbiamo fatto è stata di prendere parte alla rinascita, quindi al Rebirth Day, però abbiamo dato un titolo: Io guardo, io vedo, perché ci sentiamo un po' le mani legate. Però penso e pensiamo che anche una passività iniziale consapevole può essere un primo step. Cosa ne pensa?
Ma io penso che, vede, noi vediamo continuamente, è sempre successo nel tempo, che avvengono grandi rivolte. Le grandi rivolte poi alla fine, così come abbiamo visto con la primavera araba, non portano sempre a un vero cambiamento, anzi a volte si fanno dei passi indietro, perché le rivolte vengono prese considerate come dei grandi disturbi nella società. Allora, per poter invece cambiare le cose bisogna avere delle idee capacità attiva di fare proposte, di organizzare anche politicamente le cose ancor prima di fare le rivolte, perché sennò la rivolta finisce in se stessa. Bisogna sapere organizzare il cambiamento, e questo è un fatto di grande importanza che unisce la creatività con la pratica.
Perché la cosa principale poi è la proposta, cioè creare una negoziazione che vada oltre. Infatti tutto poi partirà all'insegna di una giornata di studio. C'è bisogno di riabbracciare anche una ricerca continuativa anche nel mondo dell'arte, e questo ce lo insegna anche Città dell'Arte rispetto appunto a dei progetti che mi piacerebbe appunto concludere questa intervista, anche rispetto a tutto l'impegno di questa grande fondazione che in modo capillare non crea solo eventi, ma soprattutto crea una continuità di ricerca che va dall'educazione ai progetti, ai workshop, perché è proprio questo che manca anche all'interno delle stesse università.
Sì, l'arte deve anche a livello universitario diventare come una vena che passa attraverso le carni del sociale, cioè portare nuova linfa, introdursi tra le discipline con una dinamica nuova che unisce le diverse discipline. Infatti Città dell'Arte unisce economia, educazione, politica e architettura, moda e comunicazione, tutti elementi che devono essere rianimati, riproposti in maniera nuova ma anche sostenibile. La sostenibilità è un po' la guida di tutto questo.
Assolutamente importante, e soprattutto con metodi nuovi, non solo squisitamente storicistici, ma proprio con un metodo che venga messo in pratica, oltre con metodologie applicabili, ma anche proprio con azioni vere e proprie. E questo è qualcosa che noi abbiamo imparato da molte manifestazioni che voi avete fatto.
Cioè l'educazione diventa veramente molto importante, la formazione. Bisogna cambiare il mondo partendo proprio dall'infanzia, dall'educazione, mettendo i giovani in condizioni di non solo di perpetuare le vecchie formule, ma di creare il nuovo, quindi di innovare secondo delle necessità che non sono più quelle di ieri, ma sono quelle di un nuovo equilibrio, che è proprio il segno del terzo paradiso, pone i due cerchi opposti, che possono anche voler dire il prima della vita e il dopo la vita, dunque l'infinito, ma con la nostra vita al centro, di cui noi siamo responsabili minuto per minuto, persona per persona, tutti siamo responsabili di questo nostro paradiso, che non esiste al di là di questo mondo.
E mi fa venire in mente rispetto a questo proprio una citazione di Martha Nussbaum, che nel suo testo Not for Profit sostiene proprio questo, cioè che è molto importante ridare dei codici, quindi a partire dall'educazione, perché il nostro mondo ha perso la compassione, non la compassione, la curiosità da mass media di ultima categoria, ma il patire con il condividere proprio delle passioni, e questo si può fare solo se si educa fin dall'infanzia a utilizzare i linguaggi, a farli propri.
Sì, e poi anche fin dall'infanzia dobbiamo unire questi due elementi, che sono proprio la libertà, perché si nasce liberi e si finisce poi condizionati. Bisogna far sì che il condizionamento non diventi così totale come lo è oggi.